Ed è un grande piacere essere qui con voi, gentile pubblico. Un grande saluto da Giuseppe Clericetti.
E da Davide Fersini.
È interessante, scusa, devo assolutamente allacciarmi a quello che abbiamo appena sentito, perché spero che i nostri ascoltatori, almeno alcuni di essi, abbiano potuto ascoltare il quartetto con Barbizet in cuffia, perché c'era una spazialità estrema.
Vero.
Che è molto godibile, veramente, che secondo me ha anche un valore aggiunto dal punto di vista discografico.
La presa del suono è fondamentale, come scopriremo testè grazie al nostro argomento di oggi.
E salutiamo immediatamente i nostri ospiti. Buongiorno Carla Moreni.
Buongiorno a voi, spero di essere abbastanza spaziata o spaziale.
Beh, sei sempre spaziale, sì sì, assolutamente.
Sei un mito sempre.
E insieme a lei Giovanni Conti, giochiamo in casa. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a voi, indegnamente spaziale.
Beh, sì, sì, sì.
Per una volta non qui in studio, ma come ospite Giovanni Conti. Non poteva essere altrimenti, perché oggi parliamo di un personaggio che ha collaborato e che spero collaborerà ancora con la RSI. Riveliamo subito che si tratta di Bruno Mont-Saint-Jean. E chi è all'ascolto ed è un po' pratico nei cosiddetti docufilm, ti piace Davide?
Bellissimo.
Docufilm, avrà sicuramente letto questo nome più di una volta. Parliamo di Bruno Mont-Saint-Jean e lo facciamo grazie a un premio prestigioso, il premio Pordenone Musica. E a questo punto, Carla Moreni, devi spiegarci tutto di questo premio.
Ma volentieri, perché è un premio speciale. Di solito i premi si danno ai bambini, ai giovani, agli esordienti. Sono rari i premi alla carriera. Questo è un premio che si dà alle persone, così spiega la motivazione, persone che abbiano trasmesso al vasto pubblico, in particolare alle nuove generazioni, l'amore per la musica. Quindi è una sorta di premio ai maestri della grande divulgazione musicale. È un premio che si dà appunto a Pordenone, ridente cittadina friulana, giunto alla settima edizione. Nel passato ha avuto dei nomi illustri, ha esordito Quirino Principe e poi via via ci sono stati altri nomi importanti, insomma, che lo hanno seguito, e quest'anno appunto il premio è stato dato da questa giuria autorevole di critici e musicologi, docenti. Spicca il nome di Lorenzo Bianconi, Claudio Toscani, Alexander Meraviglia, che è il direttore della Gustav Mahler, quindi diciamo c'è anche una giuria abbastanza polifonica, e la scelta è caduta su appunto sul nostro maestro. Ma come lo potremmo definire? Perché Mont-Saint-Jean è un violinista, è un fine conoscitore della musica, è uno che si è messo a seguire i musicisti che non si riuscivano a intervistare. Lui non solo li ha intervistati, ma è riuscito a vivere con loro, a ospitarli nell'ultima parte della vita, perché Sviatoslav Richter ha vissuto nell'ultima parte della sua vita a casa di Mont-Saint-Jean. E è riuscito, grazie alla telecamera, grazie a questa confidente telecamera, a raccontarceli in ritratti assolutamente unici e memorabili.
È bello quello che ci racconti, Carla, innanzitutto perché hai messo la divulgazione al primo posto, ed è quello che stiamo facendo noi tre qui in studio come nostra professione, e quindi un giorno speriamo anche noi di ricevere il premio Pordenone, chi lo sa.
Bisogna candidarsi, ci candidiamo subito.
Candidiamoci, Carla.
Voi che sapete.
E poi, perché qui è già nata una diatriba, perché c'è qui qualcuno di Trieste, insomma, Pordenone, ridente città.
Ah, ho sbagliato le...
Non si sa, non si sa, indagheremo in seguito.
Ah, Dio mio, scusate, la geografia proprio ero pessima.
No, adesso
vado a cercare.
No, non si tratta del dato geografico, si tratta dell'aggettivo qualificativo. Sembra che forse non sia proprio così ridente, ma vedremo in seguito. No, adesso, a parte gli scherzi, hai citato, Carla... Bruno Mont-Saint-Jean ha realizzato decine di docufilm, veramente sì. Uno più interessante dell'altro. Hai già citato quello su Sviatoslav Richter, che secondo me, secondo noi, è veramente un capolavoro. Su questo meraviglioso canone che ci propone Beethoven nel bel mezzo di questo movimento della sonata opera 101, se ricordo bene, grande Richter, qui live, ne fa di tutti i colori, straordinario. Riprendiamo il nostro discorso su Bruno Mont-Saint-Jean.
Certamente, perché abbiamo ascoltato Richter perché appunto è stato uno dei ritratti compiuti da Bruno Mont-Saint-Jean nella sua illustre e lunga carriera. Contiamo quasi più di 80, quasi 90 film, quantomeno quelli ufficiali, poi chissà gli altri, gli ufficiosi, chissà quanti ce ne sono. Però proprio per parlare di lui abbiamo un po' descritto a tratti generici la sua figura. Io direi che chiedo adesso a Giovanni Conti di raccontarci l'uomo, perché Giovanni Conti, in quanto produttore della RSE, ha avuto modo di lavorare a stretto contatto, diremmo gomito a gomito, con il grande regista. Che tipo di persona è Bruno Mont-Saint-Jean?
Ma innanzitutto è una persona, potremmo dire, estremamente simpatica. Se si entra in sintonia, si lavora con estremo piacere con un personaggio che innanzitutto sa godersi la vita, quindi alterna fasi di estremo impegno nelle quali non si può, come dire, venire meno alla concentrazione, non si guarda l'orario di lavoro, cioè tutti intorno a lui devono in qualche modo pendere dalle sue labbra, e così realmente accade, ma poi fuori dall'ufficialità è un uomo di estrema cortesia, è un uomo che appunto, come dicevo prima, sa godersi la vita. Devo dire che il mio approccio con Monsignor è stato molto curioso, superata la fase telefonica nella quale si proponeva una collaborazione, mi recai poi a Parigi nella sua bellissima casa, è suonato il campanello all'ora che mi era stata detta, non veniva ad aprire nessuno. A un certo punto ho sentito un po' di rumore all'interno della casa, che è nei sobborghi di Parigi, nei sobborghi quelli belli, e poi ho sentito qualcuno che si avvicinava alla porta, e quando si aprì la porta non credevo ai miei occhi. Era Grigory Sokolov che abitava in quei giorni insieme a Mont-Saint-Jean. 10 minuti dopo, intorno al tavolo della cucina di Mont-Saint-Jean, stavamo bevendo un tè bollente e stavamo parlando di tutt'altro che di musica. Ecco, questo è stato il primo approccio. Poi da lì in avanti si è passati attraverso, lo dico per il nostro pubblico, l'esperienza del, come giustamente l'avete chiamato voi, docufiction su Francesco Piemontesi, dedicato agli anni svizzeri di Liszt, e poi ho avuto il piacere, ma in veste del tutto privata, di seguire buona parte delle fasi di un documentario che ha realizzato recentemente intendo ancora 2 anni fa, dedicato alla figura di Rostropovich. Ha praticamente tolto dai suoi archivi tutto quanto era possibile togliere, e in più ha convinto la vedova di Rostropovich a fornirgli degli inediti. Ne è uscito un documentario in cui, al di là della grandezza di Rostropovich, che non certo devo sottolinearla io, è venuta fuori la grandezza e la sensibilità di Mont-Saint-Jean. Dopo 10 minuti dalla visione di questo documentario, lo guardavamo insieme, vi confesso, avevo le lacrime agli occhi nel vero senso della parola, e dissi: Bruno, nessuno poteva fare questa realizzazione meglio di te, ma proprio perché nei suoi lavori traspare la sensibilità di quest'uomo, che giustamente Carla diceva è un musicista estremamente preparato, un violinista che, nonostante, proprio perché si dedica ad altre cose, concede al suo strumento poco tempo, è comunque un grande strumentista. È un musicologo ferratissimo, naturalmente, sui suoi repertori. E devo dire che, anche se Pordenone, e sono d'accordo, non è una ridentissima città, il premio è strameritato e arriva forse anche un po' troppo in ritardo.
Giovanni, innanzitutto preghiamo Carla di aspettare ancora qualche minuto, perché vorrei approfondire un po' questo argomento. Da un lato, su Rostropovich si tratta di un, per i nostri ascoltatori, si tratta di un documentario che Paganini ha diffuso qualche tempo fa. Per il lavoro con Piemontesi sulla prima delle Année de Pèlerinage di Liszt, vorremmo sapere qualche cosa di più, Giovanni. Come si è svolto il lavoro? Come procedeva il lavoro con Mont-Saint-Jean?
Ma a monte di tutto si è trattato di organizzarci in sedute e sedute e ancora sedute, nel quale stabilire con meticolosa precisione l'itinerario, le scene, le inquadrature, i brani da eseguire, ma è chiaro che, trattandosi delle Année de Pèlerinage Suisse, si trattava di quello, ma che cosa poi sarebbe finito all'interno del documentario, perché questo avrebbe condizionato la scelta dei luoghi e quindi mettere in moto tutta una macchina complessissima che andava dal naturalmente semplice luogo in una città come Ginevra, per esempio, all'ottenere permessi per andare in luoghi oggi inaccessibili se non con appunto autorizzazioni. Quindi il lavoro preparatorio è stato veramente lungo, ma una volta scattata la fase operativa, tutto, devo dire, che è filato via come l'olio, liscissimo come l'olio, anche grazie alla sua capacità di adattarsi con grande savoir-faire a imprevisti che evidentemente non mancano mai in situazioni come quelle della produzione di un documentario o anche di un film. E ha sempre saputo, come dire, non irrigidirsi, ha sempre saputo trovare l'altra faccia della medaglia e dire: beh, questa situazione che non avevamo calcolato la prendiamo a nostro favore. Ed è così che alcune immagini che non erano state per nulla previste sono finite in quel documentario a cui tu facevi cenno, e devo dire che il risultato è lì da vedere.
Au bord d'une source, dalla prima delle Années de pèlerinage di Franz Liszt, qui con Francesco Piemontesi, che ha registrato anche la seconda annata Italia qui nei nostri studi. I dischi sono stati pubblicati insieme, anche in un cofanetto, insieme a due DVD, il primo dei quali contiene proprio il filmato di Bruno Mont-Saint-Jean.
Carla Moreni, visto che questo premio viene attribuito grazie o per premiare, diciamo, la capacità di divulgare la musica, ti voglio chiedere come il documentario, la docufiction, il docufilm, chiamiamolo come vogliamo, incide sulla divulgazione musicale e che cosa ci dice in più sui musicisti di cui parla?
È una bella domanda, nel senso che ufficialmente noi crediamo sempre di sapere tutto attraverso le orecchie, no? Però in qualche modo anche un film ci può raccontare della musica, in particolare appunto non della musica operistica, della musica strumentale, quello che si nasconde tra le note, tra le dita, direi. Perché ieri sera, appunto, suggestionata da questo premio, sono andata a rivedermi il famosisimo e meraviglioso Glenn Gould di Bruno Mont-Saint-Jean. E ti colpisce da subito, perché lui punta la telecamera non solo sulla seggiolina mitica di Glenn Gould, di cui ci fa vedere tutti gli aspetti più segreti, compresa l'altezza, che è incredibile, cioè la bassezza per una seggiola bassissima. Quando la telecamera riprende da lontano Glenn Gould, non si ha idea di quanto basso lui suonasse rispetto alla tastiera. Lui davvero sembra quasi suonare da sotto il pianoforte, per come lo inquadra Mont-Saint-Jean. E poi punta alle dita. E le dita sono meravigliose, sono di quanto di più bello si possa immaginare pensando a una mano sulla tastiera. Sembrano danzare, sembrano non affondare nei tasti ma sfiorarli con un'eleganza, con un fascino, direi quasi una femminilità nel gesto che non si nota se non c'è la telecamera di Mont-Saint-Jean che ce le viene a raccontare. Quindi il docufilm ci racconta qualcosa in più, se volete anche di accessorio, di non fondamentale, perché io posso benissimo ascoltarmi le Goldberg con davanti lo spartito seguendo benissimo la musica, però se vedo le Goldberg attraverso l'occhio di Mont-Saint-Jean capisco qualcosa in più di Glenn Gould. Ma in particolare lui davvero è un mostro nella divulgazione, nella comunicazione. Io porterei ad esempio, cioè porterei come esempio Mont-Saint-Jean di come si scrive un curriculum vitae. È una situazione in cui ci siamo trovati tutti, no? Quando ci chiedono mandaci due righe, mandaci un tuo curriculum. Beh, se voi andate sul suo sito brunomontsaintjean.com, la sua biografia è così scritta: nascita 5 dicembre 1943, Parigi, morte attesa il 27 di un certo gennaio, luogo e anno per ora sconosciuti. Riga sotto, nel mezzo, quindi nel mezzo tra la nascita e l'attesa morte, Mont-Saint-Jean ha dedicato se stesso alla musica, suonando il violino, scrivendo libri, facendo film. Cioè, è meraviglioso, ecco una lezione di divulgazione in qualche modo musicale, no? Come si racconta un grande personaggio della musica.
Carla, vuoi rivelare al nostro pubblico perché è il 27 gennaio, per favore?
No,
dai,
è troppo facile.
Ah, va bene, allora lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori.
Facciamo un quiz.
Carla, come è
non è il mio compleanno comunque, okay. Il mio è il 25, è il compleanno di un altro.
Segnato, faremo un voi che sapete. Carla, come è cambiato nel corso dei decenni il docufilm musicale?
Beh, se andiamo a vedere delle cose, intanto non era un docufilm, ma era solo un film. A me è capitato spesso per insegnare agli allievi di presentare appunto filmati che si facevano nel dopoguerra, negli anni 50, 60. In genere erano delle ampie biografie corredate da grandi immagini di paesaggi, con della musica terribilmente melensa di sottofondo, con un sonoro, con un'idea di cinema, direi ai nostri occhi molto datata. Sicuramente per il tempo avranno anche ben funzionato, cioè avranno avuto un'efficacia. Oggi sono totalmente guardabili. Se io voglio presentare, che so, una biografia di Puccini e vado a vedermi i film di Gaglione piuttosto che di Verdi, quel famoso film documentario in bianco e nero, oggi non credo che un occhio sgamato giovane lo possa apprezzare, mentre invece i film di Mont Saint-Jean, anche quelli più lontani, perché comunque più lontani sono di 50 anni fa, quindi andiamo piuttosto indietro, anni 70, rimangono di grande attualità, ma perché sono fatti sulla musica, cioè hanno un occhio che va a leggere la musica, e la musica non ha tempo, rimane comunque sempre al presente.
Carla Moreni, ci avviciniamo a rapido passo verso la fine, e so che Giuseppe Clericetti avrebbe una domanda un po', diciamo, complicata.
Non so, è 14:56, no, era una riflessione, perché da un lato, per esempio nell'opera, torniamo indietro qualche giorno e arriviamo al 7 dicembre. Da un lato c'è l'opera filmata, no? Tale quale. Da un lato c'è un film e poi in mezzo ci sono tante sfumature. Per esempio, quello che abbiamo visto alla tele il 7 dicembre è un ibrido, una cosa che non è né uno né l'altro, eccetera. Insomma, c'è un bello scenario, no? di possibilità, Carla.
È vero, sì. E la parola ibrido mi sembra che sia il termine più giusto. Oggi tutto si può ibridare e i risultati sono notevoli. Ricordiamo che Bruno Mont Saint-Jean non solo va a Pordenone, ridente o piangente, a ritirarsi il suo premio, ma terrà anche una serie, un piccolo master per gli allievi del Conservatorio di Pordenone, dove spiega come si fa un docufilm, come raccontare attraverso il video.
Carla, l'ultimissima domanda è veramente fulminea e telegrafica. Cosa non si può non conoscere di Bruno Mont Saint-Jean? E poi la stessa cosa per Giovanni Conti.
Il Glenn Gould, assolutamente, l'opera 2.
Giovanni Conti?
Sono assolutamente d'accordo con Carla Moreni. Rimane un'icona nella sua produzione, ma anche nella nostra conoscenza di Glenn Gould, piaccia o non ci piaccia Gould, naturalmente, lo dico per Giuseppe.
Io la bisi.
Molto bene, noi siamo arrivati veramente in fondo. Grazie mille a entrambi, grazie Giuseppe Clericetti.
A voi. Buongiorno Carla.
Grazie, a presto.
E ciao Giovanni, ci vediamo presto.
Buon pomeriggio a voi, grazie.